Ora, buonasera a tutti. Questa è la seconda, diciamo, il secondo appuntamento di un ciclo iniziato a metà novembre tra il Centro Culturale e l'Associazione Ambientalista Umana di Mora su una tematica di grande attualità, cioè quella dei cibi cosiddetti transgenici. Il taglio che vogliamo dare a questi appuntamenti è un taglio di conoscenza, quindi il più possibile non daremo spazio a ipotesi, interpretazioni. Il tentativo è quello proprio di basarsi sui fatti, e non a caso invitiamo scienziati a fare questi interventi, perché se è vero che la scienza non offre certezze, è altrettanto vero però che non si basa su opinioni. E quindi ci interessa, insomma, questo tipo di affronto, un affronto che cerchi di andare ad osservare ciò che la realtà ci dice. Ci sembra che questo argomento dei cibi, dei prodotti transgenici, offra comunque degli spunti per osservazioni che sicuramente non sono meramente tecniche o legate all'aspetto in sé. Credo che molti di voi conoscano questa pubblicità che è comparsa un po' di mesi or sono a cura di una grande impresa di distribuzione, ma non solo chi si preoccupa di distribuire cibi, ma anche associazioni di tipo politico sono intervenuti e intervengono pesantemente in questo ambito. C'è da chiedersi: è giustificato questo allarmismo, è giustificato questo intervento veramente pesante non solo dal punto di vista culturale, ma anche per gli influssi che ci sono poi sulla vita economica e sulla vita sociale? Ecco, allora abbiamo chiesto e ringraziamo al professor Salamini di darci una mano su questo aspetto. Il tema di questa sera è proprio cibi transgenici, quanto sono innaturali. Professor Salamini, per chi non lo conosce, ha una carriera tutta basata sulla ricerca, da giovane ricercatore presso l'Istituto di Miglioramento Vegetale di Bologna, è passato poi ad attività didattica all'Università Cattolica di Piacenza, poi di nuovo come dal 75 all'85 come direttore della sezione di maiscoltura dell'Istituto Sperimentale di Cericoltura di Roma, localizzata però a Bergamo, professore onorario all'Università di Colonia, e dall'85 ad oggi è il direttore del Max Planck Institute, che è una delle più grosse istituzioni dal punto di vista del miglioramento genetico vegetale al mondo. Credo quindi che sia per noi sicuramente un onore averlo qui questa sera, e da alcuni anni anche professore ordinario presso la Facoltà di Agraria Statale di Milano. È autore di oltre 450 articoli di ricerca su argomenti appunto attorno alla genetica agraria. Quindi credo che ci siano tutte le prospettive, le premesse per avere veramente un'informazione di primo piano. La serata si svolgerà molto semplicemente. Il professor Salamini presenterà per circa mezz'ora, 40 minuti, gli aspetti relativi appunto all'ottenimento e all'utilizzo dei prodotti, delle piante, dei prodotti transgenici. Dopodiché lasceremo spazio a domande, anche perché sicuramente ci sono molti aspetti che non sono chiarissimi, soprattutto per chi non è addetto ai lavori. Quindi io lascerei subito la parola al professor Salamini.
Io confesso il mio disagio nel dover parlare di queste cose. Il disagio c'è per tanti motivi. Prima di tutto, ormai sapete, vita, morte, miracoli dei prodotti transgenici, l'avete sentita alla radio, sui giornali, dappertutto, ed è difficile aggiungere in questo settore cose nuove. Il secondo motivo del disagio è che la polemica, o meglio dire la discussione, che spesso sfocia in polemica relativamente a questo particolare argomento, molto spesso si rifugia in una dialettica che ha molto poco di scientifico, e quindi uno che ritiene invece di avere qualcosa di scientifico da offrire si sente un poco fuori e quindi dice: ma perché devo andare a parlare della gente quando il messaggio che viene dato è un messaggio che non è basato sui dati ma è basato su tutte altre considerazioni. Detto questo, comunque, nella breve esposizione che verrà fatta, cercherò di attenermi quanto di più possibile ai fatti per convincervi che molto spesso quello di cui si parla non è conosciuto. Proprio per stare dentro i fatti, dobbiamo subito dire che c'è certamente l'economia dietro, lo potete vedere da quei valori lì. Nel mondo si usano insetticidi per un totale di 8.000 milioni di dollari e una sola tossina, e poi la discuteremo, una sola tossina, se presa da un batterio e messa dentro una pianta, potrebbe assorbire circa un terzo di questi investimenti in prodotti chimici. Quindi è chiaro che esiste un mercato, è chiaro che ci sono delle organizzazioni produttive che guardano al mercato, e quindi è altrettanto chiaro che questo settore è particolarmente attraente. E vi faccio subito l'esempio che conoscerete già molto bene, ma che è secondo me logico ripercorrere prima di passare a considerazioni un po' più. Quelli che vedete in alto sono i cristalli di quella tossina lì che abbiamo nominato. La tossina è prodotta da un batterio, Thuringiensis. Ci sono diversi geni che codificano per questa tossina. Quando il gene ha codificato la proteina può essere attiva o contro le epidotteri, le farfalle, i coleotteri, che ben conoscete, i ditteri, le mosche. E quindi se si usa nelle piante le diverse versioni di questa tossina, si ottiene una certa resistenza. Perché? Perché al gene del batterio sono state date delle informazioni perché si possa esprimere bene la pianta lo produce in certi tessuti, l'insetto va lì e mangia quel tessuto, la tossina agisce, si riconosce un recettore nello stomaco, nell'intestino del batterio, dell'insetto, e l'insetto muore. Per inciso si deve far osservare che gli uomini, i mammiferi, non hanno quel recettore lì nel loro intestino, e quindi se quella tossina viene ingerita viene demolita dalla proteasi e gli aminoacidi vengono usati per fare altre cose. Il risultato finale della tecnologia è abbastanza semplice, e questo qui è l'insetto che attacca il mais, questa è la sua larva, questa è una pianta controllo non transgenica dove l'insetto si è nutrito, e questa è una pianta transgenica dove invece l'insetto portato a contatto come masse uova della stessa non è riuscito a svilupparsi. Ora, oltre alla realtà tecnologica e oltre alla realtà economica, questa semplicissima invenzione ha anche altre conseguenze. I dati sono stati pubblicati, sono i dati del 95, 96 e 97, sono stati pubblicati nel 99, e qualcuno è andato a controllare nelle piante di mais transgenico o nelle piante di mais controllo, il transgenico è riportato in giallo, il controllo è riportato in verde, è andato a vedere il livello di tossine, non della tossina BT, quella che agisce contro gli insetti, ma i livelli di tossine prodotte da funghi che infestano le piante di mais. Ora, siccome gli insetti fanno delle rosure sulle spighe e sulle piante di mais, e siccome da queste rosure passano alcuni funghi che si riproducono nella pianta, questi funghi producono delle aflatossine o delle fumulisine che sono molto pericolose per l'alimentazione animale, ma anche per l'uomo, sono cancerogene, tra l'altro, e si nota subito che il controllo ha da 2 a 3 a 4 volte in qualche caso in più di questi prodotti nei confronti del transgenico. Non pensiate, non dovete pensare che questo sia un dato banale, perché oggi quelli che si interessano alle alimentazioni, il professor Succi lo potrebbe confermare, sono molto preoccupati, specialmente nell'annata umida, dei livelli di queste tossine che si accumulano nei prodotti che gli agricoltori usano per alimentare gli animali. E questo è un secondo aspetto. Abbiamo detto prima dell'economia, abbiamo detto della parte tecnologica, abbiamo visto la parte sanitaria di quella tecnologia qui. Il terzo aspetto è l'aspetto ambientale. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che il cotone è una pianta molto sensibile agli insetti, perché se la bolla di cotone che si sviluppa, se viene addentata da una larva qualsiasi, e il cotone ha diversi parassiti, interrompe la maturazione delle fibre del cotone e quindi provoca un danno notevole, perché la fibra si accorcia, la fibra è di qualità cattiva e via dicendo. Ora, per questo motivo il cotone deve essere trattato con molti insetticidi. Quando io ero piccolo si diceva che, allora si usava ancora il DDT, si diceva che il Mississippi trasportava più DDT che acqua, proprio perché negli stati del sud degli Stati Uniti, dove per tradizione veniva coltivato il cotone, si facevano molti di questi trattamenti insetticidi. Ora, se si guarda il numero di trattamenti che in media veniva fatto nel 93, nel 96 e nel 98, si può vedere come nel 98 il numero di trattamenti si sia drasticamente ridotto da 3 a 7 nel 93 a 1 a 2 a 3 nel 98. L'unica variabile che è cambiata dal 93 al 98 in quelle zone negli Stati Uniti è stata l'introduzione del cotone transgenico che resiste agli insetti, e oggi circa il 60% del cotone è transgenico in quelle zone, e si realizza in questo modo un risparmio notevole di trattamenti insetticidi. Quindi la terza realtà da osservare è che una tecnologia come questa può anche da certi punti di vista essere utile nei riguardi dell'ambiente. Ora, non è che le ricerche si fermano su questo riso. Gli stessi geni sul riso sono abbastanza attivi, se non ottimi difensori, contro gli attacchi di almeno 3 diversi insetti. Non solo, ma come ho detto prima, noi parlavamo della possibilità di sostituire sul mercato i trattamenti insetticidi per il 30% con una tossina, quella del Bacillus thuringiensis, ma ci sono altre strategie alternative che si potrebbero adottare. Ci sono riportati dati sull'inibitore della amilasi che hanno più o meno la stessa funzione, quindi potrebbero prestarsi alla stessa tecnologia: inibitore delle proteasi, cistatine, inibitori di tripsina, lettine, chitinasi. Altre strategie potrebbero essere gli anticorpi contro proteine dell'intestino dell'insetto. Sarebbe il dramma di coloro che hanno fatto l'entomologia pratica, sperimentale, è sempre stato quello che nella ricerca di nuove molecole si è sempre guardato da una parte l'efficacia della molecola, dall'altra parte si è guardato la specificità. Cosa significa? Significa che da una parte si voleva un insetticida molto potente, dall'altra parte si voleva un insetticida che ammazzasse solo gli insetti che si volevano ammazzare. Purtroppo le specificità la si conta in termini di centinaia di specie, non in termini di uno o due specie che si vogliono colpire. La stessa strategia che si potrebbe usare per la difesa contro il cancro si potrebbe usare anche per gli insetti. Se io riuscissi a capire che una specie di insetto ha una proteina specifica nel suo esoscheletro e se riuscissi a produrre una tossina che mi veicolasse un anticorpo su questa proteina specifica, quindi l'anticorpo riconosce quella certa proteina specifica, poi la tossina viene veicolata dentro, al limite, questo non è un dato, capisco bene che è una promessa, ma è tecnologicamente precisa e realizzabile da certi punti di vista, al limite si potrebbe produrre un sistema biotecnologico mirato per ogni specie di insetto che si vuole colpire. Quindi ci sono altre strategie che si potrebbero utilizzare e strategie che potrebbero permettere un certo tipo di difesa. Questo per dire che l'esempio, il semplice esempio dell'unica pianta transgenica che è stata coltivata in Italia e che non si coltiva più, cioè di una pianta della Novartis che era resistente alla pirale del mais, questo esempio è stato, da certi punti di vista si può considerare medievale, perché è stato quello che ha aperto tanto tempo fa una certa storia tecnologica. L'idea magari sarà venuta qualcuno 20 anni fa, sarà stato realizzato 10 anni fa, ha avuto un periodo di incubazione, è arrivato sui campi, è stato provato, adesso non si può più provare, ma da quando venne quell'idea altri ne sono sopravvenuti. Io ho cercato di darvi il senso di quello che sta arrivando dietro, e cioè che in termini realistici si potrebbe pensare ad assorbire non più solo il 30%, ma anche il 60 o il 70% di quel mercato degli insetticidi. Ora, l'introduzione che vi ho fatto mirava semplicemente a dirvi: questo è un caso, è una cosa che si è vista in Italia, almeno per un anno o due, questo mai si è visto, è un caso di tecnologia sviluppata, un caso che aveva le sue motivazioni tecnologiche, aveva le sue motivazioni economiche, poteva portare a dei benefici o a dei malefici ambientali o per coloro che del prodotto si nutrono, e rappresenta un poco la sintesi dell'eterna discussione che in tutti questi anni si è fatta su questa tecnologia. Ora, se uno dovesse riassumere questa discussione, e se lo facesse a mente fredda, si riconoscono perlomeno due grandi temi che potrebbero motivare un opponente. Il primo tema si deve ricondurre a una, è stato detto, è stato scritto che è la prima dei punti che ho fatto sul trasparente, si deve ridurre la nostra dipendenza da ogni tecnologia. È stato scritto che coloro che vogliono riparare ai danni fatti dalle macchine producendo delle nuove macchine sono degli incoscienti. È vero, nel nostro mondo, è un mondo tecnologico, si continua a fare, a scalare verso l'alto con la tecnologia, a un certo punto per motivi di risorse, per motivi di popolazione, nel senso che se la tecnologia è disponibile è più facile vivere, tanta più gente sta al mondo, per tantissimi motivi il mondo a un certo punto potrebbe collassare. Quindi io riconosco nel fatto che si dica che ci si dovrebbe cercare di ridurre la nostra dipendenza tecnologica per quanto possibile, è una motivazione seria ed è una motivazione accettabile, e da questo punto di vista gli movimenti ambientalisti sono da ringraziare, perché si ricordano ogni giorno, magari con cattive ragioni, magari con scopi non così puri, ma ci ricordano ogni giorno che questo problema delle risorse, questo problema dell'intensificazione tecnologica è che c'è nelle nostre società sviluppate, è reale e va tenuto in attenta considerazione. Il secondo punto che motiva un opponente si può esprimere dicendo che tutto quanto modifica la natura è negativo. È una Shakespeare mette in bocca a uno dei suoi attori che faceva parlare, mette in bocca la frase che dice un signore che vuole convincere una ragazza, dice: ma forse che quello che viene da noi uomini in termini di parole o di sentimenti, forse che questo, anche, che questo non è naturale, è figlio anche lui della natura. Quindi tutto quello che è figlio dell'intelligenza dell'uomo si potrebbe dire è figlio anche lui della natura e deve considerarsi naturale. Da certi punti di vista la posizione si potrebbe anche accettare, dice: ma come, se noi siamo venuti dalla natura, noi siamo dalla natura, perché gli uomini sono innaturali e invece tutti gli altri sono naturali? Comunque, su basi etiche, è accettabile la posizione di chi dice probabilmente toccare la natura è sbagliato. Questi due primi punti per me sono assolutamente accettabili, anche se da certi punti di vista non condivisibili, però si discute oggi su due altri punti che secondo me non sono, da qualsiasi punto di vista voi li volete considerare, non sono accettabili. Cioè, i transgenici sono un pericolo per l'ambiente e i transgenici sono un pericolo per la salute. Ma allora se questi due punti sono più questionabili nella loro putativa accettazione, perché si discute sempre? Certamente se ne discute sempre. Si discute sempre perché, toccando le sensibilità personali di una larga parte della popolazione, di sicuro, toccando queste corde, toccando l'anima qualche cosa, di sicuro si attrae più attenzione, di sicuro si attrae più consenso. Vediamo allora come si può rispondere da certi punti di vista. Il primo punto per arrivare a voi trova una strada un po' tortuosa che ha a che fare in parte anche con quello che abbiamo detto prima relativamente all'intensificazione tecnologica. Io questo trasparente l'avevo intitolato, l'avevo preso da un libro, l'avevo intitolato Come vanno le cose. Dal 1950 l'economia globale è quintuplicata, il consumo di grano, carne e acqua è triplicato, il consumo di carta è aumentato 6 volte, l'energia fossile è consumata 4 volte in più, così come le emissioni di CO2. Sempre dal 1950 il 20% più ricco del pianeta ha moltiplicato per 2 il consumo di energia, carne, legno, acciaio e rame per persona, per 4 la proprietà di automobili, eccetera, eccetera. Il modello nordamericano e europeo sta per essere esteso a Cina, India, Brasile, Messico, Turchia e Russia, ma per esempio sarà possibile accettare e gestire nel mondo, quel modo è sbagliato, mondo, 1 miliardo di veicoli nel 2025. Sono domande reali, hanno a che fare con quello che noi vediamo tutti i giorni, l'intensificazione tecnologica. In queste cifre non c'è niente di sbagliato se le risorse potessero essere riciclate, il caso dell'acciaio e della carta, ma il terreno arabile che degrada e l'acqua dolce sottratta all'agricoltura, per esempio, non sono riciclabili. E questa è la prima constatazione. La seconda constatazione l'ho presa da un altro libro, sempre in un'introduzione, ed è una... Anche questo porta delle riflessioni perlomeno interessanti e hanno a che fare con la Cina. E dice, l'autore dice, se ogni cinese consumasse un pollo in più per anno, questo corrisponderebbe, non meravigliatevi degli errori miei trasparenti perché la mia segretaria è tedesca, quindi ogni tanto fa un errore. Se ogni cinese consumasse un pollo in più per anno, questo corrisponderebbe all'uso di tutti i cereali esportati dal Canada. Questa è già un qualche cosa che comincia a disturbare, perché uno dice un pollo in più è niente all'anno. Però già servirebbero tutti i cereali che il Canada esporta. Se il consumo cinese di carne, oggi 4 kg per persona per anno, dovesse aumentare a 45 come negli Stati Uniti, sarebbe necessario trasformare in carne tutto il grano prodotto dagli Stati Uniti, del quale solo il 30% però è esportato. Se i cinesi consumassero pesci in quantità simile ai giapponesi, sarebbe necessario 100 milioni di tonnellate, corrispondenti a più del totale pescato nel mondo. Se la Cina raggiungesse il livello d'uso di automobili degli Stati Uniti, le emissioni mondiali di CO2 raddoppierebbero. Se i cinesi consumassero legno come i giapponesi, la loro domanda di legno eccederebbe 9 volte quella giapponese. Ora, in una situazione... obiettive ragioni per pensare che l'uso dei cereali, che sono le piante più coltivate nel mondo, rappresentano circa il 60% delle piante coltivate, se l'uso dei cereali venisse praticato in Cina come lo pratichiamo noi per trasformare in carne, ci sono delle obiettive ragioni per pensare che ad un certo punto durante questo secolo che si è appena aperto che avvengono delle crisi alimentari, è indubbio, perché quelli sono 1,5 miliardi, 1,3 miliardi, ed è indubbio che ogni pollo che mangiano loro ha un significato abbastanza profondo. Senz'altro, essendo noi 60 milioni, ogni pollo che mangiano loro significa globalmente qualche cosa come, non so, 14 volte o 20 volte il pollo mangiato in Italia. Ora, di fronte a questa constatazione, di fronte alla... E non pensiate, non dovete pensare che non ci tocca questa cosa, e non dovete pensare che la cosa non tocca l'Italia. Quando vi dicono che il cibo al mondo è prodotto in quantità sufficiente, solo è distribuito male, è un'assoluta menzogna. L'Italia, che è così ricca, i supermercati scoppiano di beni, avete da mangiare quello che volete, si butta via tanto pane, l'Italia importa il 15% delle proteine e il 15% delle calorie che mangia. È comodo importarlo. Lo si può trovare, fino a che sarà trovabile, fino a che i cinesi non si alzano, invece di voler mangiare un pollo in più all'anno ne vogliono mangiare 10. E sarebbero ancora fuori media. Se allora loro volessero mangiare 10 polli, probabilmente queste crisi sul mercato mondiale di produzione di derrate alimentari si potrebbe far sentire. E nei fatti, uno dei primi assunti ecologici dice che un territorio, un'area territoriale, non dovrebbe nutrire più abitanti di quello che il cibo che viene prodotto in quest'area può nutrire. dovrebbe essere il primo assunto, quello di non ricorrere all'importazione come mezzo. Perché? Perché l'importazione come mezzo porta fuori equilibrio la produzione di cibo in quella certa area. Ora, di fronte a questa constatazione e non potendoci chiamare fuori, essendo noi inseriti in un sistema globale, è ovvio chiedersi, ma si potrebbe allora perlomeno cambiare l'agricoltura? Si potrebbe fare in modo di trovare una via sostenibile alle produzioni agricole? Questo trasparente dice che quello che abbiamo fatto finora, io ho il massimo rispetto degli agronomi, io sono cresciuto a una facoltà di scienze agrarie e mi ritengo semplicemente un agronomo moderno, però quello che è stato nei sogni dell'agronomo negli anni passati, nei secoli passati, è sempre stato quello di dire: ma spianiamo i campi e diamogli più acqua alle piante, allora modifichiamo l'ambiente e la pianta cresce meglio. Poi, se si ammala, facciamogli una molecola che la fa guarire dai funghi. Se c'è freddo, mettiamoli sopra un tetto con le serre che passa il sole, non passa il calore e la pianta viene protetta. Cioè si è sempre adottato il concetto di dire: adattiamo la pianta, adattiamo l'ambiente, scusate, l'ambiente alle esigenze della pianta. È possibile invece adattare una strategia contraria, adottare una strategia contraria? È possibile fare una pianta che resista al freddo? È possibile fare una pianta che si resista agli insetti? È possibile fare una pianta che resista alle malattie e via dicendo? Certo che sì. In teoria è possibile, e voi mi dite: ma lei è proprio così sicuro? No, io sono assolutamente sicuro, perché se voi guardate le diverse piante, ce ne sono addirittura alcune che fioriscono nel circolo polare artico, quindi possono vivere in quelle condizioni estreme di freddo, ce ne sono altre che possono vivere ai tropici in condizioni estreme di caldo, e quindi uno dice: ma se riuscissimo a capire perché questi due tipi diversi di piante hanno questo comportamento diversificato, e poi se riuscissimo a fare qualche trucco in modo da passare un po' di geni da una all'altra, noi potremmo ottenere una pianta che non ha più bisogno dell'adattamento ambientale, potremmo fare una pianta che vive nell'ambiente, che rispetta l'ambiente e che non necessita di troppe cure o di troppa assistenza. Ora, lungo questa linea, quando arrivo a questo punto, faccio sempre vedere uno delle cose che più hanno meravigliato i biologi. Mi spiace che si è schiacciato e si è segnato il trasparente, che più ha meravigliato i biologi vegetali, i biologi molecolari delle piante negli ultimi 6 o 7 anni, e cioè la comprensione dei geni che conferiscono resistenza a certe malattie. E come era prevedibile, la sorpresa è stata che questi geni sono molto simili sia che la malattia sia un fungo, un batterio, un nematode, quindi un organismo diverso dai funghi e dai batteri, organizzato, un organismo superiore, o addirittura i virus. Quindi la natura praticamente ha semplificato tutto prendendo una certa categoria di geni e facendone molte copie abbastanza simili tra di loro e utilizzando queste. E queste copie, questi geni, le proteine prodotte da questi geni possono essere intracellulari o all'esterno, extracellulari. Comunque hanno un recettore che è nient'altro che un sensore per un segnale che viene dal parassita. Il segnale recepito quando, non so, il parassita produce una sua proteina o produce una piccola molecola quando comincia a germinare la spora del fungo sulla parete cellulare, questo sensore recepisce questa presenza, questa molecola, questa presenza chimica, il segnale viene passato attraverso una catena di passaggi metabolici regolativi, mediata molto spesso anche dalla chinasi, viene passato fino al nucleo, il nucleo della cellula produce delle sostanze che sono attive contro il parassita e si realizza la resistenza. Ora voi comprenderete l'importanza di una scoperta del genere perché? Perché per esempio questo gene, che è di questo tipo che avete visto prima, che è stato preso da un pomodoro, è stato messo adesso in un altro pomodoro, in un'altra varietà di pomodoro. Sul pomodoro di controllo voi vedete le ciste dei nematodi, cioè la pianta è sensibile al nematode, invece in questa pianta non si ha più lo sviluppo delle ciste dei nematodi, non solo, ma nella pianta di controllo è frequentata dagli afidi, da alcuni insetti, nella pianta transgenica per questo gene invece si ha la resistenza a questi insetti. Ora è evidente che la semplice conoscenza di alcuni, perché sono pochissimi i meccanismi che si conoscono, ma la semplice conoscenza di alcuni meccanismi di rapporto pianta-parassita porta alla possibilità di costruire un qualche cosa che possa essere usata per controllare quel certo parassita in quella certa cultura agraria. E faccio sempre a questo punto l'esempio delle mele del Trentino Alto Adige. Le mele del Trentino Alto Adige sono un vero problema ecologico. L'area di coltivazione intensiva è di 13.000 ettari, si producono 400.000 tonnellate di queste mele, e cioè una mela su 5 che mangiate viene in Italia, viene da quella regione. Si fanno da 15 a 30 trattamenti chimici per anno per proteggere le mele da questa malattia, e il 70% di questi trattamenti sono contro un solo fungo, questa Venturia inequalis, la ticchiolatura delle mele si chiama. È disponibile un gene per la resistenza, questo gene VF, che copre abbastanza bene le razze diverse del fungo. È stato mappato, è stato clonato, in pratica già clonato. Il gene di resistenza è stato preso dai meli selvatici. Ora, il semplice intervento tecnologico vorrebbe essere quello di portarlo sulle varietà coltivate e quindi riuscire ad eliminare questi trattamenti chimici. Come vedete, la conoscenza dei meccanismi che regolano i rapporti tra una pianta e un microorganismo può portare a uno sviluppo tecnologico che potrebbe limitare di molto la emissione nell'ambiente di molecole chimiche. Attenzione, le molecole chimiche passano attraverso una valutazione quasi accanita del loro effetto, del loro uso, della loro imposizione di carico ambientale che fanno sull'ambiente e sull'uomo. Non dovete pensare che l'insetticida corrisponda a qualcosa che vi avvelena. Come dato di fatto potete osservare che la vita media degli uomini sia così, è così aumentata negli ultimi anni, che l'altezza media dei ragazzi italiani è così pure aumentata negli ultimi anni, addirittura lo Stato ha un problema con le pensioni perché la gente campa troppo. Quindi tutta questa tecnologia, non dovete credere che vi faccia male, la tecnologia della produzione industriale del cibo ha risolto tantissimi problemi in questo paese ed è un vanto dell'agronomia o degli studi sugli animali fatti in Italia. Certo, chi ne soffre è l'ambiente, perché la coltivazione intensiva, da certi punti di vista, rovina l'ambiente, ma non ci vengono sempre a dire che vi fa male, non ci vengono sempre a dire che è tutto velenoso, che tutto quello che si compra fa male, perché non è affatto vero, tutto quello che si compra fa bene, perché la gente campa, la gente è nutrita e sta molto meglio di una volta di quando ero piccolo io, dove veramente a quel tempo la gente stava male. E vorrei chiudere sull'ultima delle osservazioni, e cioè che i cibi transgenici sono velenosi. Questo gruppo di ricercatori svizzeri ha messo dentro nel riso, l'avete sentito tutti questo esempio, no? Ha messo dentro nel riso alcuni enzimi, tre enzimi tutti assieme. Quello è stato un po' un miracolo che abbia fatto, addirittura che sia stato costruito un pathway metabolico, non solo un intervento con un solo gene. E questo riso adesso accumula una certa quantità, ancora insufficiente, ma una certa quantità di vitamina A, e quindi, siccome il riso è molto carente di questa molecola, può essere anche dato a dei bambini che si alimentano di poche altre verdure, o come in certe parti dell'Asia, o a degli adulti che sono in carenza di vitamina A, e quindi essere convenientemente utilizzato, sempre per sfatare il fatto che il prodotto sia cattivo, sempre per il riso, sono stati prodotti questi transgeni che accumulano, particolarmente negli strati superficiali della granella, accumulano del ferro, e l'operazione è stata banale, è stata presa una molecola, la ferritina, dalla soia, quindi il gene che codifica questa molecola, questa ferritina ha una strana conformazione che accumula moltissimi atomi di ferro dentro quasi a una specie di buco. Questa ferritina della soia trasferita al riso fa in modo che il riso accumuli molto ferro e che quindi sia utile specialmente per le donne che allattano i bambini, che vanno facilmente in carenza di ferro, e specialmente e naturalmente per quelle aree rurali dell'Asia, dove c'è un bassissimo accesso a dei prodotti succedanei o dei prodotti chimici per eliminare queste anemie. L'ultima osservazione riguarda sempre sul tema se sono buoni o no da mangiare, e molto spesso viene chiesto: ma tu li daresti a tuo figlio? Quello che volevo farvi vedere la procedura burocratica che viene utilizzata per seguire questi prodotti e per obbedire alle regolamentazioni imposte da commissioni nazionali, da organismi nazionali e internazionali. Allora, se qualcuno di voi, io vedo che ci sono magari anche diversi studenti, capitasse di lavorare in un laboratorio che fa prodotti transgenici, viene un momento nella sperimentazione in cui si dice: adesso li vogliamo provare in campo, perché li abbiamo provati in serra, vanno bene, vogliamo provarli in campo. Allora voi dite: cosa devo fare se voglio mettere un transgenico dentro un campo, rilasciarlo quindi liberamente dentro un campo? Allora uno deve, il notificante deve inviare al Ministero della Sanità, che è l'autorità competente, un sommario di domanda, e dentro 30 giorni deve essere inviato alla divisione 12 della CE. E poi c'è questa commissione interministeriale italiana per le biotecnologie che comincia ad analizzare questa pratica. La divisione della CE, la divisione 11, trasmette questa specie di malloppo di dati, li trasmette alle commissioni, alle omologhe commissioni che in tutti gli altri stati si interessano di questo prodotto, di questa procedura, e ognuna di questi stati membri, 15 o 16 o 17 quanti sono, hanno 30 giorni per presentare le loro osservazioni. Viene valutata la documentazione disponibile, se viene in base alla documentazione disponibile si dice di no, viene rifiutata l'autorizzazione a mettere in campo quelle piante lì. Se è favorevole, viene comunicata alle regioni che devono fare questi campi sperimentali, viene notificata la decisione anche alla Commissione 12, che ha dei suoi controlli da fare anche lei, e via dicendo. Dopo essere passate attraverso questa trafila burocratica, con una commissione giudicante che si avvale dell'assistenza di altre 15 o 16 commissioni della CE, viene deciso: sì, tu puoi prendere questo prodotto e lo puoi provare dentro il campo. Se il prodotto va bene, se il prodotto va bene, bisogna coltivarli. E per coltivarli, cioè voi avete il vostro prodotto, le prove sono andate bene, però la ditta che è responsabile di fare questo prodotto per dare agli agricoltori, prima di poterli dare agli agricoltori, deve avere un'altra sperimentazione fatta, deve chiedere che ci siano delle altre commissioni che si guardino dentro. Allora si produce un malloppo di dati, lo si manda di nuovo, il notificante lo manda all'autorità competente, per esempio italiana, e questa autorità competente passa di nuovo alla Commissione dell'Unione Europea lo stesso malloppo, questa lo passa agli Stati membri, ognuno fa le sue osservazioni, le osservazioni tornano indietro, se è favorevole si dice che lo facciamo, se non è favorevole allora prima di eliminare questo prodotto passa alla Commissione della Comunità Europea, che di nuovo lo analizza, c'ha un suo comitato di esperti, dà un parere che può essere conforme o non conforme, se il parere non è conforme, non è l'unanimità, passa il Consiglio dei Ministri della CE, e questo a sua volta deve decidere, deve fare, deve disfare. Io ho contato qua dentro, ci sono una quarantina di commissioni che hanno guardato dentro comunque al prodotto, ma non è finita, perché adesso, se tutto è andato bene, se le 40 commissioni di adesso sommate alle 20 commissioni di prima vi dicono di sì per questo prodotto, non è finita, perché voi potete coltivarlo ma non potete mangiarlo. Allora, c'è l'autorizzazione all'emissione in commercio di alimenti contenenti OGM. Avete di nuovo bisogno di una nuova, prima di metterla nella bocca della vostra vacca o nella bocca del maiale o addirittura di mangiarla direttamente, c'è bisogno di fare una richiesta e di rispettare alcune regole. Perché? Perché questo prodotto transgenico ormai coltivato dagli agricoltori possa essere usato nell'alimentazione. Allora, il richiedente presenta una domanda allo Stato membro, lo Stato membro trasmette le copie della documentazione relativa all'autorità competente, l'autorità competente lo manda alla commissione, che trasmette immediatamente le copie del documento a tutte le altre commissioni, c'è tutto un giro lungo e alla fine si dà un parere definitivo e, dopo essere passati attraverso questi tre filtri per il rilascio deliberato in prova degli organismi, per l'uso degli organismi da seminare, di questi organismi transgenici da seminare per ottenerne un prodotto, per l'uso del prodotto che è transgenico per produrre un cibo o un prodotto per gli animali, se riuscite a passare attraverso queste 16, 40 e altre 15 commissioni, finalmente il prodotto transgenico può arrivare nella bocca di un animale o sulla tavola di un cittadino. Tutto questo per dire che in uno Stato democratico dove i poteri vengono delegati, lo Stato italiano inserito in un'organizzazione come quella della CE, ha delegato i poteri di giudizio di questi organismi a tutte queste fantomatiche commissioni. Questi poteri delegati risultano in un certo processo, questo processo, se viene rispettato, dovrebbe come minimo porre il cittadino nella condizione di dire: può darsi che mi faccia male, ma almeno ufficialmente ho il conforto di tante commissioni che mi hanno detto che non è dannoso per l'ambiente, che non è dannoso per la salute. Certo però che anche questa tecnologia può produrre, può generare dei problemi. Io ve ne accenno solo uno e poi smetto. Questa riporta i risultati relativi al contenuto di acidi grassi in una colza transgenica trasformata con geni opportuni. Come vedete nella colonna di centro, quei numeri dicono che nella soia transgenica si accumula il 40% di acidi grassi a 12 atomi di carbonio, mentre invece la molecola prevalente nella soia non transgenica per il 60% sono acidi grassi a 18 atomi di carbonio. Cosa significa questo? Significa che in teoria e in pratica oggi è possibile prendere quella che noi chiamiamo una commodity agricola, cioè una pianta di grande coltura, e farle fare gli acidi grassi che vogliamo noi, lunghi, corti, intermedi. Ma allora uno dice, piano un momentino, ci sono paesi come le Filippine che hanno come principale prodotto esportato il grasso di noce di cocco. Il grasso di noce di cocco è buono per fare il cioccolato, è buono per fare tante cose. Ora, che cos'ha di speciale il grasso estratto dalla noce di cocco? C'è esattamente di speciale quello che ha questa colza transgenica. C'ha un altissimo valore di acidi grassi a 12 atomi di carbonio. Da qui la riserva che si può avere sull'uso di questa tecnologia, perché uno dice, ma allora, scusi, allora in Canada che fanno molta colza, elimineranno dal mondo tutti quei poveri diavoli dei filippini che fanno le noci di cocco? Elimineranno tutti quegli altri che invece fanno gli acidi grassi col C14 o quelli che lo fanno col C22? Ecco, una adozione non regolata e improvvisa di certe tecnologie, è vero, potrebbe disturbare pesantemente i mercati mondiali, e in una situazione di disturbo senz'altro quelli che ci perderebbero di più sarebbero i paesi più deboli, cioè quelli meno capaci di rispondere tecnologicamente a una sfida di questo genere. Io ho cercato di darvi dei dati oggettivi, adesso possiamo magari cominciare la discussione, ho cercato semplicemente di portarvi solo dati, di fare anche qualche espansione in quello che può essere il futuro, però di portarvi solo alcuni dati utili a una riflessione fredda su una tecnologia disponibile che è sempre dipinta per quello che non è e che comunque genera problemi, ma che spesso problemi che spesso non vengono menzionati. Grazie.
E allora apriamo alle domande. Chiederei chi vuole intervenire per porre domande, quindi interventi brevissimi di chiarimento, diciamo, di chiarificazione. Prego.
Allora, innanzitutto grazie perché veramente chiaro e utile stasera. Però appunto io faccio un'osservazione, non è molto scientifica, però per la sua esperienza. E la mia università è parentale appunto chiarire stasera. Io quello che vedo è che ogni volta che si applica una tecnologia, diciamo all'industria alimentare, alla produzione alimentare, mi sembra di vedere questa dinamica che chiaramente aumenta la produttività, ma aumenta proprio la quantità, e che anche altre magari pregi che ho visto stasera. Però in conto mi sembra di vedere una diminuzione della qualità in due versi, diciamo, proprio nel gusto, nella qualità dell'alimento e anche nella magari della varietà dei prodotti proposti, no? Omologazioni anche. Ecco, la mia riflessione è in Italia, cioè quindi noi in medicina, ma in Italia adesso, dove diciamo il problema alimentare abbiamo visto 85%, cioè quindi la maggior parte usciamo autonoma da sola, conviene rischiare di abbassare la qualità quando diciamo la cucina italiana, secondo comunque l'alimentazione italiana che è un patrimonio culturale, direi, quasi parlato di un momento, e anche quello economico, nel senso che i turisti non proprio sono bene. E comunque i prodotti tipici italiani sono di esport, cioè sono comunque la fonte. Scusate se magari non c'entra molto, però.
No, no, c'entra. C'entra e serve a chiarire alcuni concetti che secondo me la gente deve capire e deve comprendere. Qualche anno fa andai a commentare l'uscita di un libro e la cosa più straordinaria, lui aveva imparato l'arte in Russia, la cosa più straordinaria è che riportava nel suo elenco di queste mele artificiali tutti con nome e cognome, e lui le riproduceva come erano in natura ed erano tutte riconoscibili dal nome della varietà brevettata. Lui riconosceva 450 varietà di mele coltivate in Europa. Oggi andate nel mercato, nel supermercato ce ne sono 4 disponibili, quindi la variabilità è radicalmente modificata. Però il 30% delle sue mele si chiamavano butirra, il nome dice qualcosa, no? Butirra si chiamavano, butirra di qui, butirra di là, via via. Tutte queste pere, appena voi le mettete su un camion e le trasportate per 3 km si sciolgono. Le 4 che vedete nei supermercati si sono adattate, sono le uniche adatte alla vita come la concepiamo noi, cioè fare una spesa una volta a settimana, le pere che stanno nel supermercato 15 giorni o 20 giorni, disponibili tutto l'anno, resistenti ai trasporti, che non ammezziscono. È evidente che è la nostra vita moderna che ci ha portato a ridurre la variabilità, e non ci vengono a dire che la biotecnologia è il miglioramento genetico, è la vita moderna con i suoi canoni, con i suoi riti, con le sue abitudini che porta alla riduzione di variabilità. Il pomodoro è lo stesso. Il pomodoro dice è quadrato e sa di niente. Prima di tutto sa di niente perché lo raccolgono verde. Ma perché lo raccolgono verde? Ma perché voi volete il pomodoro tutto l'anno, da gennaio a dicembre, che viene o dal Cile o dal Centro Africa o dalla California e viene trasportato in Canada. Ma non solo lo volete verde, lo volete che costa poco, lo volete raccogliere a macchina perché deve costare ancora meno, no? Allora se lo raccogliete a macchina deve essere duro, ma se deve essere trasportato ancora più duro. Se poi deve resistere 15 giorni sul supermercato, ancora più duro. Poi voi dite, è diventata una palla, ma certo che è una palla, ma non date la colpa, ma non dovete dare la colpa alla caduta di variabilità e via via, è l'unico attrezzo che si adatta al vostro nuovo modo di vivere. Ora, la caduta di variabilità nella forma, nel gusto, nel colore delle cose, non è dovuta a un atto intenzionale. Quando voi sentite dire che i miglioratori genetici o i tecnologi peggiorano il cibo, non è vero, io sfido qualsiasi persona qui presente di una certa età che conosceva come erano le pesche quando ero piccolo io, sfido qualsiasi persona a venire con me in un campo di pesche moderne, quelle nuove, però 2 settimane o 3 settimane dopo che la raccolta è finita, la cosiddetta raccolta commerciale, la pesca raccolta verde, che è solo fatta di acqua e di un certo vago profumo di pesca. Andiamo là 3 settimane dopo, raccogliamo le rare pesche che si sono dimenticate sulle piante. Sono eccezionali, sono buonissime, le pesche moderne sono fantastiche. Allora non si deve mica dire, ma voi avete peggiorato? No, una volta andavate dal contadino a comprare le pesche ed erano buone, adesso le volete tutto l'anno nei supermercati. Ci si scontra oggi con questo problema. Per il resto la biotecnologia nelle sue varie applicazioni potrebbe riprodurre nelle vecchie varietà un processo di mancato ammezzimento e magari vi potrebbe dare di nuovo indietro quelle varietà che una volta sono state scartate. Relativamente alla tipicità delle produzioni, sono d'accordo anch'io, è un vanto della cucina italiana. Io non sono un così grande, oddio, dall'aspetto si vede che mangio anch'io, ma non sono così incline al considerare il cibo come una delle cose centrali della mia vita, anche se mangio tutti i giorni e spesso durante il giorno. Voglio semplicemente dire che quello che ci viene detto del ritorno ai gusti, del ritorno ai profumi, del ritorno è un ritorno che non ha motivo di essere considerato serio. Perché? Perché una volta, quando i gusti e i profumi c'erano, la gente mangiava solo la polenta. Prima della produzione dei cibi industriali, quando ero piccolo io, nel 1950, provincia di Milano, un paesino in provincia di Milano, ma la gente al 70% era analfabeti di ritorno e mangiava polenta al mattino, polenta a mezzogiorno e polenta la sera, e poi mangiava riso lunedì e riso il martedì e riso il mercoledì. E di carne, in casa mia, mio padre la produceva, la vedevamo per Natale, la carne di manzo, per Natale e a Pasqua. Ora, la produzione industriale di cibo ha massificato, certamente che ha massificato, però quanta dignità agli uomini ha restituito. Nessuno si preoccupa più della fame dei suoi bambini, però quando ero piccolo io portavo un uovo a scuola per i bambini delle famiglie che non avevano neanche l'uovo. Ora, che si venga a interpretare la massificazione della produzione di cibo come fatto negativo e che si venga a dire che è negativo pensare al cibo massificato, si dimentica un processo che è stato lungo, che è stato un affrancamento dalla fame anche del nostro paese, che il nostro paese è uscito dalla guerra con la fame in bocca, è uscito, si dimentica questo affrancamento, che è stato un affrancamento da ascrivere a merito di coloro che ci hanno fatto imparare a produrre molto cibo a basso prezzo e in un modo igienicamente regolare. E non possiamo di punto in bianco dire tutto fa male, è tutto cattivo, è tutto veleno. Non possiamo assolutamente dirlo, ci dobbiamo ricordare una certa storia. Lo vogliamo abbandonare e tornare al Medioevo? Possiamo tornare al Medioevo, però ricordatevi che si diceva a quei tempi la terra è bassa ed è molto duro coltivarla. Ed era e veramente la disponibilità del cibo era nella mente, costantemente, durante tutta la giornata, di tutte le famiglie, per coloro che hanno una certa età. Dio volendo, non siamo più in quella condizione. Abbiamo perso un po' di variabilità. Ma andate in un supermercato, io l'altro giorno con mia moglie ho contato, era un supermercato dove ci vengono anche gli immigrati, lì a Bergamo, quando ho contato 150 tipi diversi di confezioni di formaggio, poi ho smesso di contare. Cioè non diteci che abbiamo perso delle grandi variabilità o delle... Sì, abbiamo perso, certamente, ma abbiamo perso la variabilità globale di tutta l'Italia, ma per la comunità di un piccolo paese, quanti formaggi erano a disposizione 50 anni fa? 2, 3, forse, e quando, insomma. Voglio dire, non si dovrebbe, anche in questo settore qui, generalizzare, bisognerebbe considerare veramente come viviamo, quali sono le nostre esigenze, quali moduli abbiamo cambiato e forse si comprende anche il perché delle cose. E poi alla fine non dà sempre la colpa a quelli che fanno i cibi transgenici, ecco, perché
Altre richieste? C'era il signore dietro.
Beh,
le percentuali di transgenici che riescono a passare o che invece al contrario non lo sanno.
Beh, su base statistica non si può fare, perché ne sono passati 6 in tutta Europa in 10 anni e poi si sono fermati lì. Adesso c'è una specie di moratoria anche su quei 6. Però certamente che ci sono costi, certamente che le commissioni sono tante. Però ricordatevi che quando vi dicono quell'insetticida lì è cattivo, ci sono alcune sostanze chimiche che sono cattive, i nematocidi per esempio, sostanze che noi usiamo per nematodi, ma non ce ne sono di migliori. Quando vi dicono che è cattivo dovete stare attenti, perché veramente anche il rilascio del permesso per usare una molecola in agricoltura ha una procedura che non finisce mai, ha una procedura lunghissima e costa, ed è molto costosa, tanto vero che una di queste grandi società americane che fanno queste piante transgeniche aveva addirittura chiesto che venisse osservata quella procedura per le molecole chimiche, che dovendo valutare anche la cancerogenicità del prodotto è anche ancora più complicata. Quindi voglio dire, certo che prende tempo, certo che costa, certo che c'è un bel po' di gente in giro e certo che ci sono tantissimi altri prodotti che voi andate a comprare che non sono passati attraverso questo vaglio. Quelli che si fidano della medicina omeopatica, per esempio, vanno a prendere degli estratti di radici di genziana. Se sbagliate 10 volte la dose, morite. E nessuno vi dice quante commissioni ci sono state che hanno controllato questi tipi di prodotti. Il vostro erborista o il vostro medico vi dice di usarne un tanto per tot, di non esagerare che, no, e via via. Ora, quando si fa una modificazione genetica si porta un nuovo gene dentro e lo si conosce cosa fa, quello là fa quella tossina contro gli insetti. Quando andate a prendere un estratto di una pianta qualsiasi, non tirate mica fuori una sostanza, la sostanza attiva magari è 1-2, ma ne tirate fuori 3-4.000, ma nessuno sa che cosa fanno quelle 3-4.000 sostanze. Per assurdo, anche se è illogica questa polemica, anche se è illogico questo dire, per assurdo, proprio perché è illogico, perché i prodotti non ci sono, quindi cosa vogliamo discutere di qualcosa che non c'è, ma per assurdo mi fiderei diciamo 10.000 volte di più di un prodotto transgenico di un prodotto naturale che non è stato valutato, insomma. La prima che riguarda il cibo, i dati disponibili dicono che oggi in tutto il mondo le calorie a disposizione di ogni singola persona che vive il mondo, circa 6 miliardi, sono 2.700. Le calorie necessarie sarebbero, dicono, 3.000 i nutrizionisti. Quindi c'è un deficit di calorie. Non solo. Ma se andate nell'Africa subtropicale, sottosahariana, le calorie a disposizione sono circa 1.800. Quindi sono largamente al di sotto delle proteine di quelle che sarebbero necessarie. Anche ammesso che si faccia il progresso che si prevede, ancora questa regione dell'Africa nel 2025 si scrive che avrà a disposizione circa 2.300 calorie. Quindi l'assunto che ci siano le calorie da dividere in tutto il mondo, cioè il primo assunto che il cibo sia distribuito male è una realtà. Il secondo assunto che ci siano calorie a disposizione e proteine a disposizione per tutti non è vero, non è vero ed è provato dai numeri. Il terzo assunto, che andando avanti dovremo sempre più distruggere il cibo, non è vero, perché andando avanti anche tra 20 anni, 25 anni, quando la produzione di cibo presumibilmente, e io lo spero, anche se non è sicuro, sarà aumentata di quel tanto per rendere, per affrancare alcune delle popolazioni dalla fame che oggi hanno, anche in quella condizione ci saranno regioni che avranno ancora un largo difetto di calorie e proteine. La seconda domanda riguardava questa soia che aveva dentro una sequenza circa, mi sembra, 150 basi di DNA che non era prevista esserci, o meglio, che era parte del gene trasferito, ma come frammento non era stato notato da chi aveva fatto il trasferimento. Secondo me non è neanche un incidente, è un portato del processo di trasformazione utilizzato. La sequenza è una sequenza che non dice niente e che non può codificare per niente. Noi sappiamo che ci sono tante altre sequenze simili nelle piante e che non fanno niente. Una la vedete lì sul tavolo, quel pezzo di legno lì. Il pezzo di legno lì è un GMO, è un OGM naturale, è fatto dall'agrobatterio che in natura ha trasformato da solo, ha trasformato un pezzo di rame, un pezzo di pianta. Ora, certamente il fatto che la Monsanto che aveva fatto questa soia non avesse dichiarato la presenza di queste 150 basi ha rappresentato un motivo per dire: ma voi non sapete controllare quello che fate, e in un certo senso questa conclusione è in parte vera. L'ultima parte della domanda riguardava... Sì, ci sono moltissime analisi economiche, per esempio, che dicono quello che portano in più a chi va al 40% alla ditta, va al 30%, il 10% all'agricoltore. Ci sono tante di queste analisi pronte, uno se le può leggere. Ci sono anche analisi abbastanza precise sulla caratterizzazione di questi cibi in funzione di quello che si mangia. È un concetto banale, se voi prendete questa bottiglia d'acqua minerale, a un certo posto c'è scritto che all'analisi risulta composta di questi, contenere questi altri ioni, però l'analisi non la fa il venditore dell'acqua, l'analisi la fa un laboratorio che è abilitato a fare questa analisi dell'università. Il messaggio che si vuol dare qual è? Il messaggio che si vuol dare è che quest'acqua è batteriologicamente pura, e lo dice un altro, non il produttore. Questi dati sono ottenuti da un laboratorio indipendente da quello del produttore. Per le piante transgeniche, quando si istruisce una pratica per mandarla a tutta quella sequela di commissioni, di solito viene allegata a questa pratica tutta una serie di ricerche, di analisi fatte non dal produttore, nel nostro caso molto spesso la Monsanto, ma fatte da università, da gruppi di ricerca, da altre istituzioni, e tutto questo grande numero di dati e di risultati viene dato poi alle commissioni, le quali le guardano e le quali si basano sulla credibilità degli enti che hanno fatto questa analisi per dire: sì, noi crediamo che i dati qui riportati siano corretti. Questo per tanti motivi, prima di tutto perché si abbia accesso a dei laboratori veramente specializzati nel settore. Io mi ricordo aver visto la pratica per l'importazione di soia transgenica, permesso originariamente concesso dalla CE, ed erano veramente chili e chili di carta. Secondariamente, anche per sollevare lo Stato dall'obbligo di fare tutte queste analisi, rimandando il sostegno economico di queste analisi fatte all'università ai budget, ai bilanci delle società che propongono la novità. Quindi c'è tutta una letteratura di settore che può essere eventualmente consultata.
Sembra che la risposta alla prima domanda data è solo parziale, in questo senso, che è vero che se noi guardiamo attualmente in Italia, da questo punto di vista alimentare ha preso anche grasso a scapito della variabilità, però è indubbiamente vero che, come dicevi, su scala generale è così, un problema di distribuzione delle menti esiste. E ultimamente ci sarà sicuramente un problema generale di deficit, perché il sistema è fatto in modo tale, da questo punto di vista, che aumenta il fabbisogno e prima o poi andremo in deficit. Da che punto di vista? Andremo sicuramente in deficit dal punto di vista energetico, dovremmo migliorare l'efficienza d'uso, dovremmo migliorare, come si è detto, le perdite, meno perdite, dovremmo migliorare l'efficienza. Questo, voglio dire, è un problema ineliminabile, perché, cioè, voglio dire, se ogni generazione avrà i suoi compiti da risolvere. Uno che ci è capitato a noi, anche con le biotecnologie, è che prima o poi noi dovremo fare i conti con un problema energetico sul campo globale. Questo è un problema ineliminabile, e non si può far finta di nulla, cioè è vero. Secondo problema, che infatti a mio parere viene fuori dalla questione delle biotecnologie, è quello che si riferisce alla sicurezza d'uso. Questo è un altro problema rilevante. Oggi si utilizza da noi il concetto di principio di precauzione. Nella sicurezza d'uso si viene. Io non so quanti sanno da dove è stato fuori il concetto di principio di precauzione. Il principio di precauzione è, adesso sarà rapidissimo, è la traduzione sbagliata in italiano di precautionary approach, che era una direttiva che veniva data ai capitani di nave inglesi quando facevano una rotta tra la Scozia e l'Islanda per non speronare le balene. Tutte le balene non le facevano male. Quindi diceva, state attenti. Noi traduciamo in principio di precauzione, che vuol dire? Fino a che non si sa tutto, non si usa. Ora, è inevitabile, e questo è un punto rilevante, che noi non potremo mai conoscere tutti i fattori in gioco. Quindi qualcosa ci scapperà sempre. E è vero che ci sono 40 commissioni, ma 40 commissioni possono cannare, come è avvenuto in passato. Questo è il dubbio, è in dubbio. Quindi il problema è alla radice. Posso io avere la sicurezza assoluta? No, non posso avere. Quindi, il principio di precauzione c'è solo che un altro decide per me. Io utilizzerei molto più semplicemente un modo di fare che è un'altra parola, che è la parola prudenza. Sono consapevole dei limiti. Cosa vuol dire questo comunque, i due aspetti? Che il modello di sviluppo va riconsiderato, perché comunque se noi andiamo con il concetto di un pollo al giorno siamo fuori, se non adesso lo saremo tra 50 anni. Secondo il concetto che comunque il rischio ci sarà sempre. Credo che questi due aspetti comunque sono aspetti che poco tanti oggi vengono censurati.
Beh, almeno ad uno, io ho cercato di darmi una risposta etica, almeno ad uno di questi, e cioè il fatto che c'è la distribuzione, c'è un problema che comunque dovremmo ripensarci, e gli economisti dicono, ma noi facciamo come per tutte le tecnologie un costo-beneficio, no? Facciamo il confronto e diciamo se i benefici sono più dei costi andiamo avanti, se no no. Però se lo si va a chiedere agli etici può essere che venga fuori una risposta diversa. Il massimo che ho letto su questo sistema, io ho trovato che dal punto di vista etico l'adozione di una tecnologia è permessa se i problemi che questo introduce sono meno gravi del problema che vuol risolvere, che è pari la definizione del costo-beneficio. Certamente in senso generale il modello di società, io sono convinto, va discusso. In senso generale va discusso, è pesantemente discusso. E io pretendevo di dimostrarvi che una parte della discussione potrebbe anche essere intensificazione tecnologica, però non più fatta con i modelli del passato, ma fatta con una nuova idea. Per esempio, io sono credente, convinto che una pianta che resiste al freddo si possa fare, e se io avessi il mais che resiste al freddo potrei seminare in autunno e potrei fare, invece di attraversare la Valpadana e vederla tutta arata, la potrei vedere marginalmente verde, e potrei pensare che la microflora e la microfauna vivono su quelle piante, che hanno, ottengono qualcosa da quelle piante, che accompagnano le radici di quelle piante, che fanno, che si avvicinano, cioè a un modello più naturale. E quindi potrei dire, ma guarda, sto biotecnologo mi ha dato un mais che resiste al freddo, che passa l'inverno allo stato di pianta, e ha migliorato anche lo stato ecologico del biotopo agricolo. Io vedo una soluzione in questa tecnologia, vedo una soluzione perché se guardo in natura, la natura fa delle cose meravigliose con le piante, io dico ma le piante agrarie sono molto artificiali, ma se noi le potessimo adattare prendendo qui e là dalla natura, prendendo qui e là quei meccanismi che ci servono, potremmo dare veramente una risposta migliorativa senza intensificare la costruzione di fabbriche o di altre cose, però riconosco anche che la mia risposta è unilaterale perché io sto un po' dall'altra parte. Accetto tutte e due le obiezioni, accetto che i limiti esistono, però non mi limito a dire o noi non ci dovremmo limitare a dire al lupo e guarda qui e guarda là, ma nel bene o nel male, nel tornare indietro, nel tornare avanti, qualcuno deve fare qualche cosa. Certo, che quando ero più giovane e facevo miglioramento genetico, noi sentivamo, ai tempi della Rivoluzione Verde, noi sentivamo la responsabilità di dover fare qualche cosa per il mondo, anche se poi è stato detto che è stato fatto in modo sbagliato. Certamente, in questa opposizione dura, ambientalista dura, all'intensificazione agricola, c'è perlomeno un certo sollievo da parte nostra, e cioè abbiamo trovato un'altra categoria umana che pretende oggi di salvare il mondo e quindi ci ha sollevati dall'obbligo morale di doverlo salvare dandogli da mangiare. Com'era la prima?
Perché le biotecnologie che li promettiamo dentro adesso ce li troviamo dopo, quanto reale, quanto possibile.
La risposta alla prima domanda è banale. L'esperimento è stato fatto. Cioè, sono stati tantissimi esperimenti, però il grande esperimento è stato fatto a partire dagli anni 50, quando abbiamo cominciato a usare le atrazine per diserbare il mais. Allora, qui chiedo un attimo la vostra attenzione. Fino ad oggi in agricoltura noi abbiamo usato i diserbanti selettivi, li chiamavamo. Cos'è un diserbante selettivo? È una molecola che non fa male alla pianta di mais, la atrazina, non fa male alla pianta di mais, che ammazza le piante infestanti. Abbiamo usato i diserbanti selettivi, abbiamo fatto tante categorie di questi diserbanti, abbiamo quelli per la soia, abbiamo quelli per il grano, abbiamo quelli per la medica, per tutte queste cose, tutti selettivi. Se voi vi domandate che cos'è un diserbante selettivo, non è nient'altro che una molecola che dentro la pianta viene distrutta, la pianta agraria, che le altre piante infestanti non riescono a distruggere e quindi soccombono. Ma provate a pensare, se la pianta agraria ha una molecola che viene distrutta, significa che ha un enzima che la distrugge. Se c'è un enzima c'è un gene. Allora le nostre piante agrarie sono piene di geni per la resistenza agli erbicidi. Ma se scappano quelli transgenici di geni, scappano anche gli altri geni che sono già lì residenti, che sono lì, da tanti anni noi usiamo gli erbicidi? Certo che sì, se scappano quegli altri, scappano anche questi, perché sono tutte e due parti del patrimonio ereditario di una specie. L'esperimento l'ha fatto la natura, andiamo in giro e cerchiamoli questi geni scappati dalle piante agrarie, geni di resistenza agli erbicidi selettivi. L'esperimento è fatto, bisogna solo controllare che esito ha dato, quindi si riuscirebbe a capire se per caso la resistenza dell'orzo a una certa fenilurea adesso è dentro un pioppo. Si potrebbe fare, si fa un campionamento dei pioppi della Valpadana e si vede se quel gene lì c'è. Si conoscono questi geni, si conoscono benissimo, pure se i geni che danno resistenza alla trazione del mais sono scappati dentro al sorgo o dentro a qualche cosa. C'è una certa probabilità che i geni si muovano, ma questo è sempre noto. Ritornate a vedere quel pezzo lì di legno che c'è lì sul tavolo, quello lì è un tumore fatto dall'agrobatterio che è naturale, non è mica quello modificato dai biotecnologi, sono gli agrobatteri che stanno in natura e quel tumore che voi vedete è perché l'agrobatterio ha trasferito i suoi geni per la citochinina e le auxine dentro la cellula vegetale, quindi che ci sia un trasferimento orizzontale o per via di polline o per via di rapporti pianta-microorganismi in natura è certo che c'è, andrebbe quantificato e secondo me, se uno volesse, l'agricoltura degli ultimi 50 anni l'esperimento l'ha fatto, andrebbe solo controllato e vedere entro quali limiti e che cosa hanno causato questi geni che sono putativamente scappati. La seconda domanda è relativa all'impatto ambientale. Certamente che viene logico dire che un insetticida ammazza più specie di insetti di una pianta BT. Certo che però tutti questi dati sono stati presi, sono anche in molti casi disponibili. Viene spesso citato questo esempio della farfalla monarca ed era logico aspettarsi che una tossina contro gli lepidotteri fosse attiva anche sulle farfalle monarche. D'altronde, se uno usa un insetticida di sicuro ammazzava anche con l'insetticida le farfalle monarche. Però è logico che le domande di emissione di organismi modificati negli ambienti debbano essere accompagnate da una valutazione dell'impatto ambientale, questo è molto logico. Però tenete ben presente che i danni non li facciamo mica più noi, né li fanno più gli agricoltori moderni, i danni li hanno fatti quelli che 10.000 anni fa hanno inventato l'agricoltura. Perché il biotopo agricolo potete dire che è un biotopo finché volete, ma è comunque un territorio pesantemente modificato nelle sue finalità e nelle sue possibilità di ospitare degli ecosistemi naturali o delle specie naturali. Dovremmo limitare tutto quanto possibile i danni di questo e di quello, ma ricordatevi, il biotopo agricolo, una volta che è stato inventato, è un biotopo pesantemente modificato dentro il quale voi vi dovete adattare ad accettare quello che viene bene. Insomma.
Sì, la mia osservazione era in linea con tanto che siccome siamo tutti convinti che i dati scientifici non sono importanti, c'è una questione puramente o ideologicamente politica. Allora, quando Soave parlava, mi viene in mente di dire, oltre ai principi che abbiamo detto, per iniziare un dialogo e un discorso che sia chiarificatore, che possa portarci a nuove acquisizioni, perché se non si sperimenta, come sta moratoria in Europa sta imponendo ai ricercatori, se non si sperimenta non si conosce. Allora, il principio che volevo introdurre nella discussione era quello della gradualità, cioè se abbiamo questi dati i più comprovati, i più sicuri, del minor impatto ambientale di una certa cultivar, di una certa coltivazione, prendiamo il mais che è a noi tanto caro, e dimostriamo che nell'ambiente l'impatto ambientale dell'agricoltura intensiva era molto più forte e probabilmente molto più devastante, cominciamo a introdurre, se non altro, una serie di riflessioni molto molto profonde, cioè che l'introduzione graduale di queste biotecnologie applicate alle piante agrarie, alle piante che producono cibo, vuoi per gli animali, vuoi per l'uomo, non viene fatto integralmente di colpo su tutta la varietà possibile, immaginabile dei cibi, ma soprattutto su quelle che hanno nel tempo dimostrato di avere il più forte impatto ambientale. Probabilmente ci si comincia a intendere su questo punto, altrimenti purtroppo a prevalenza la fragola con la lisca di pesce e allora non la finiamo più. Quindi entriamo nel merito dei problemi a discutere, portando tutti i dati scientifici che abbiamo, i più evidenti sulle questioni con molta gradualità e sulle piante soprattutto che hanno un maggior impatto mondiale, direi, a questo punto, globale. Non so se sei d'accordo.
No, certamente questo è uno degli approcci di dimostrare che parte della tecnologia funziona, poi fare uno scaling up e pian piano, una volta rassicurati, continuare. L'altro approccio che probabilmente le compagnie che si sono dedicate a questa tecnologia, che probabilmente non avranno tempo da adottare o non avranno il sostegno o anche la fantasia per adottarlo sarebbe quello di fare una tecnologia che prende i geni da una pianta e li rimette nella stessa pianta, piegandoli alla volontà sperimentale che si vuole, cosa che oggi per certe tecnologie è possibile, cioè non si potrà più dire ma voi avete messo dentro della roba diversa, perché si risponderà abbiamo messo dentro solo quello che c'era, abbiamo solo modificato i livelli di espressione e via dicendo. A quel punto molto probabilmente molte delle obiezioni cadrebbero e si potrebbe dire vabbè, è una tecnologia che si può fare. Io rimango sempre del parere che mentre per alcune cose bisognerebbe stare oggettivamente attenti a fare certe operazioni, ma questo non è mica valido solo per le piante, questo se c'è un matto che mette le tossine della peste dentro alle Escherichia coli, certamente che succede un disastro anche per i microrganismi, però specialmente per le piante certe tecnologie bisognerebbe stare molto attenti. Ce ne sono certe altre dove il gene è conosciuto, i promotori sono conosciuti, la proteina prodotta dal gene è conosciuta, il metabolismo a cui va incontro quella proteina è conosciuto, i prodotti secondari che eventualmente generano sono conosciuti, i loro effetti eventualmente tossicologici sono valutati. Io direi che chi è che l'aveva detto? Tonini, il cardinale Tonini, che era a Genova quando c'era questo Tebbio e che disse l'illuminismo è morto ma voi l'avete ucciso. Voi genitori, quando insegnate ai vostri figli a ragionare, voglio dire che ci sono alcune cose che se sono così razionali, uno deve dire conosco il gene, la proteina, l'effetto, il metabolismo, conosco tutto, ho fatto tutte le prove, ho valutato via via, a un certo punto si potrebbe anche dire ma qui abbiamo la sostanziale convinzione che questo sia una cosa fattibile, insomma. Cioè ci sono alcune cose che dovrebbero dirci. Ma insomma, se crediamo che domani mattina sorge il sole o mettiamo un dubbio anche che domani mattina viene sul sole, no, siamo abbastanza convinti che torna domani mattina il sole. Ecco, se avessimo di questi tipi di convinzione, voglio dire che un approccio di tipo attenti che inventano la bomba atomica o attenti che inventano la tossina che vi uccide tutti è illogico. Io ho letto su una risposta a un articolo di fondo che è stato scritto su un giornale agricolo, ho letto uno sperimentatore e ricercatore decente che scriveva e poi chi ci dice che i nostri bambini che mangiano la tossina BT non muoiono? Beh, insomma, se su 100 specie di mammiferi hanno dimostrato che i recettori non ci sono, dice ma ve lo dico io che non muoiono, insomma, no? Cioè ci sono alcune cose che sono, non dico ragionevolmente certe, ma che sono certe, senza voler esagerare, ecco. Io in un modo provocante direi che siccome, specialmente adesso con la storia delle farine animali, siccome importeremo ancora più soia, siccome già ne importavamo tanti milioni di tonnellate, e siccome ne importeremo ancora di più, e siccome la soia si usa per tantissime cose, mi era venuto di pensare che dovremmo etichettare i cibi che non hanno il transgenico. Perché dall'altra parte, siccome c'è questo sforzo per allungare la vita degli uomini, meritorio, e siccome poi le malattie se uno non ce le ha se le inventa, e quindi c'è una grande fetta di persone che è ammalato, che ritiene di essere ammalata e che fa uso dei medici e delle tecnologie conseguenti, evidentemente dire che queste tecnologie fanno male a fini elettorali non conta più tanto, cioè può essere pericoloso in una società che vede sempre meno giovani, sempre più anziani, più malati. E quindi è difficile dire o seguire quella campagna che era stata fatta contro per esempio la transgenosi negli animali per produrre per produrre, che è una tecnologia da non raccomandare da tanti punti di vista, perché potrebbe trasferire malattie dagli animali all'uomo, però contro questa tecnologia che prometteva transgenosi degli animali per fare dei cuori suini che potevano essere trasplantati agli uomini, c'era stata fatta una cattiva propaganda anche da un premio Nobel. Ed evidentemente in quella situazione è stata fatta cadere subito, perché c'è stata una reazione violentissima di tutti quelli che avevano problemi di cuore, che sono tanti, e subito questa gente ha capito che perdeva voti invece di acquistare consenso, e quindi è stata abbandonata, tant'è vero che oggi anche da parte dell'opposizione verde si dice no, noi siamo favorevoli alla tecnologia per i prodotti farmaceutici, biotecnologia, transgenico per prodotti farmaceutici e non invece delle piante. C'è una curiosità in merito. La curiosità è la seguente: ho recentemente risolto una denuncia che aveva avuto il Tribunale di Brescia, perché c'era stata una certa discussione sui formaggi e si era inteso comprendere che io avevo parlato dell'uso di rennina transgenica per fare il grana padano, che non era vero. Comunque è stata risolta in modo amichevole la cosa, è andata a buon fine. Però proprio quel giorno che andai a firmare, perché questa querela era stata rimessa, trovai il presidente di questo consorzio e gli dissi: adesso come la mettiamo? Noi siamo stati accusati d'aver detto che la rennina è un prodotto chimico, è un enzima che fa coagulare il latte, precipitano i grassi e le proteine e si fa il formaggio. La rennina si estrae dalla trippa degli animali, si estrae dallo stomaco degli animali e poi viene usata in caseificio. Noi fummo accusati di dire che si usava la rennina transgenica. La rennina transgenica che cos'è? Questo gene che hanno gli animali è stato trasferito nel lievito, il lievito fa molta di questa rennina, la si purifica e poi la si usa invece di prendere lo stomaco degli animali. Allora io dissi al presidente del consorzio: adesso come la mettiamo con i vostri clienti? Gli avete detto fino a ieri che voi facevate un prodotto tradizionale, certo, adesso dovete allora dire che usate la rennina degli animali, certo, ma la rennina degli animali è estratta dallo stomaco, col problema del prione, come la mettiamo a far propaganda del formaggio grana che c'è stato fatto? Non è forse più conveniente usare la rennina transgenica e dire che è un prodotto sicuro? Andava querelato lui, non andava querelato dicendo: ma voi avete usato la rennina. Quindi come vedete, questi prodotti potrebbero in teoria servire ad eliminare alcuni problemi anche nostri del ramo alimentare. Certamente la concessione che si fa verso l'utilizzo di tipo farmacologico o in farmacia o in chimica farmaceutica, certamente questo utilizzo è visto dall'opinione pubblica di buon grado, ma è senz'altro più pericoloso che produrre un animale o una pianta transgenica. Perché? Perché questi prodotti vengono fatti nei fermentatori con questi ceppi transgenici, che sono ceppi di microrganismi, e la possibilità che hanno da scappare i microrganismi è senz'altro miliardi di miliardi di volte più elevata che possa scappare una pianta o addirittura un animale, perché se un animale scappa la chiappiamo, ma un sfido andare a riprendere un batterio, insomma, ecco. Dipende da dove il gene viene espresso. Se il gene viene espresso nel ramo e non nella bacca, direi che si potrebbe essere in principio favorevole al fatto che non ci siano poi così grandi modificazioni. Certamente che conta, sono studi recenti, se voi guardate la persona che vi siede vicino e pensate a quella persona in termini di diversità biologica, è stimato che voi siete diversi da quello che vi sta vicino per 100.000 aminoacidi nelle proteine del vostro corpo, 100.000 aminoacidi, quindi almeno 2 aminoacidi per ogni proteina. Cioè la variabilità naturale è incredibilmente grande, nelle piante è ancora superiore, nella barbabietola noi troviamo una sostituzione di base ogni 130 basi, nel mais troviamo una sfilza di 7, 8, 10 trasposoni attivi che generano riarrangiamenti e modifiche via via. Seguendo il principio di precauzione dovremmo prima di rilasciare all'uso per polento una qualsiasi varietà tradizionale di mais dovremmo fare chissà quanti controlli per sapere se veramente la nuova generazione corrisponde a quella vecchia, però sappiamo anche che da quando dicono che i porcini non avvelenano gli uomini li hanno sempre mangiati e non hanno mai prodotto veleni, cioè c'è una certa sicurezza che viene dall'esperienza, dalla pratica, dall'uso, che ci dice che certi assunti sono assunti veri e con quello dobbiamo rimanere, altrimenti arriveremo veramente all'assurdo che su un boccettino di roba che vende nel supermercato ci sono appiccicate 47 bollini che dicono che hanno passato 47 tipi di analisi via via, no? Va bene l'analisi, va bene tutto, ma c'è anche una ragionevole certezza che certe cose che sono sempre state quelle lì rimarranno quelle lì. Certamente va fatto caso per caso, sapendo che gene è, che pianta è, se c'è dei parenti naturali lì vicino, tutte queste cose, insomma. Però secondo me quelle 47 commissioni o quante sono, se vogliono guadagnarsi la giornata, avrebbero tanto tempo per pensare anche a quelle cose lì.
Bene, io credo che abbiamo mantenuto almeno un po' delle promesse fatte all'inizio, cioè intendevamo parlare di fatti e non appena di opinioni. Certo, sono state fatte molte considerazioni, ma io spero che la grande profusione di fatti che il professor Salemini ha portato abbiano almeno contribuito a fare chiarezza su una questione che è sicuramente molto ingarbugliata quando leggiamo i giornali o ascoltiamo la televisione. Certo che non è compito mio tirare delle conclusioni, ma sicuramente credo che un interrogativo di base rimanga, che è un po' emerso anche dalle domande e anche dalle considerazioni del professor Salemini, cioè dati tutti questi dati di fatto, come mai oggi c'è ancora così tanta opposizione e come mai soprattutto da fonti autorevoli, dai nostri governanti, esiste ancora a volte questa specie di terrorismo? Pensiamo solo, è stato detto così, il professor Salemini l'ha detto un po' diciamo di sfuggita, ma di fatto nonostante esista tutto questo protocollo di salvaguardia, diciamo, no, sulla sperimentazione, di fatto oggi c'è una moratoria, quindi tutte queste belle cose che sono state dette oggi non possono essere fatte, quindi a dispetto delle affermazioni pubbliche di un ministro che dice prima di rendere disponibili voglio essere sicuro che questi prodotti non facciano danni, poi blocca la ricerca oggi in Italia è di fatto bloccata, sono stati tagliati i fondi, i ricercatori sono stati minacciati di non fare più ricerca su questi argomenti, quindi evidentemente c'è un problema di verità che non si vuole far emergere. Quali siano gli scopi non è diciamo compito di questa serata, che aveva altre finalità, però credo che lasciamoci almeno con questo interrogativo: a chi giova tutta questa confusione che viene fatta, se questa è la realtà dei fatti come è stata raccontata questa sera. Io ringrazio voi della presenza e soprattutto il professor Salemini della sua partecipazione.